C'era un uomo ricco che aveva un amministratore. Questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: «Che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non puoi più essere amministratore». L'amministratore disse tra sé: «Che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua». Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose: 100 barili di olio». Gli dissi: «Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi dissi a un altro: «Tu quanto devi?» Rispose: 100 misure di grano». Gli dissi: «Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro padri sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: procuratevi amici che la iniqua ricchezza con la iniqua ricchezza, quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel mondo. Se dunque non siete stati fedeli nella iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire due padroni. O odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Thank you. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ecco allora, cari fratelli e care sorelle, cerchiamo di fare una riflessione semplice e interiorizzare quello che il Vangelo di oggi ci chiede. Quello che il Vangelo di oggi ci dice, il Vangelo ci chiede sempre qualcosa. Il Vangelo è sempre una richiesta da parte di Gesù verso di noi di cambiamento, di rinnovamento spirituale, di cambiamento di vita. La vita spirituale non è solo un qualche cosa di astratto, ma qualche cosa che si concretizza poi nella nostra vita quotidiana. Allora Gesù ci dice proprio chiaramente nel Vangelo di oggi, attraverso questa parabola, che non possiamo vivere nella doppiezza, che non possiamo vivere nell'ambiguità, che non possiamo servire due padroni, che non possiamo servire a Dio e a Mammona. Mammona che cos'è? Mammona è il denaro e il demonio. Questo termine riporta a queste due cose, al denaro e al demonio. In sintesi Gesù ci dice: non potete stare con il mondo e non potete stare anche con Dio. O state con Dio o state con il mondo. O ci relazioniamo con Dio come nostro padre e viviamo per servire il Signore nella nostra vita e per compiere la sua volontà, o altrimenti siamo con il mondo. Nelle cose spirituali non esistono due pesi e due misure. Noi sappiamo che Gesù chiaramente ci dice: chi mi vuole seguire deve fare così, deve fare questo. Lo stesso come abbiamo visto che Gesù ha fatto più volte a tutti coloro che gli sono andati a chiedere di poterlo seguire. Non tutti hanno accettato di seguire Gesù. Non è che Gesù non abbia accettato tutti quelli che volevano seguirlo, Gesù ha accettato tutti, addirittura ad alcuni è andato a chiamarli proprio lui. Ma quando alcuni si sono apprestati a Gesù a dirgli: vogliamo seguirti, Gesù ha detto quali erano le condizioni. Gesù che vede nei cuori, vede qual è la condizione in cui noi viviamo e ci dice che quelle condizioni in cui viviamo non sono conformi per mettersi alla sua sequela. Il Vangelo di oggi ci dice un'altra cosa importante, che esistono i figli del mondo, i figli delle tenebre, che si differenziano dai figli della luce. Noi che siamo figli di Dio dovremmo essere figli della luce, dovremmo. Anche coloro che dicono di essere cristiani dovrebbero essere veramente cristiani. Ma tante volte quello che affermiamo con la bocca non è quello che c'è realmente nel nostro cuore. Spesse volte la ricerca di Dio nella nostra quotidianità non riflette un'autentica ricerca di Dio. Anche perché nei confronti del Signore cerchiamo sempre di mettercela a posto un po' come piace a noi. Noi non vogliamo fare sacrifici. I sacrifici si fanno per tutto, tranne che per il Signore. Si fanno per il lavoro, si fanno per la famiglia, ma per il Signore sacrifici non se ne fanno. Dal Signore si va solo a chiedere quando si ha bisogno. Dal Signore si va solo ed esclusivamente quando non si sa più da chi andare. E questo va bene all'inizio, perché ci può fare comprendere veramente quello che Gesù ci ha detto, che senza di Lui non possiamo fare nulla. Ma quello che ci ha detto Gesù è importante che noi lo capiamo però. Gesù ce ne ha dette tante di cose. Non ce ne ha dette tantissime, ce ne ha dette tante. Ci ha detto quelle sufficienti per poter camminare sulla strada della salvezza, per poter vivere veramente da salvati, per poter vivere veramente da redenti. Ma quando noi abbiamo una mentalità ancora conforme al mondo, è difficile per noi comprendere le parole del Signore. Non solo comprenderle, e di conseguenza è difficile viverle. Il Vangelo va vissuto. Quanti sono i cristiani che leggono il Vangelo, lo meditano e lo vivono? Pochissimi. Si leggono tanti libri, si ascoltano tante cose, ma il Vangelo non ha il primo posto nella nostra vita, purtroppo. In questi tempi vediamo come il Vangelo viene messo sotto i piedi, spesso purtroppo anche dagli uomini di chiesa, anche dai sacerdoti, anche dai vescovi, spesso il Vangelo viene messo sotto i piedi. E le parole di Gesù passano in secondo piano, e le parole di Gesù vengono sostituite alle parole degli uomini, ai decreti degli uomini, alle leggi degli uomini. La legge di Dio non è al primo posto nel cuore dell'uomo, e le conseguenze le vediamo, purtroppo le vediamo. Non solo le vediamo, le subiamo, o noi stessi ne paghiamo le conseguenze. Quindi il Vangelo, come sempre, ci invita a ritornare al Signore. Perché ritornare? Forse magari alcuni non lo sono mai stati con il Signore. Ritornare, perché si parla di questo ritorno? Perché inizialmente l'uomo viveva per il Signore. Noi vediamo all'inizio della creazione che l'uomo aveva un rapporto diretto e personale con il Signore. Poi gli uomini hanno rotto l'amicizia con Dio, e quindi questo ritorno ci è possibile dal momento in cui Gesù è venuto nel mondo e si è manifestato nel mondo il Messia, il Salvatore. Allora noi oggi dobbiamo, appunto, come ci chiede il Vangelo, scegliere di essere figli della luce. La ricchezza di cui parla il Vangelo non è una questione di soldi, Quando il Vangelo parla dei ricchi, non è che Gesù abbia un accanimento contro i ricchi. Sicuramente Gesù ci mette in guardia dall'essere avari, dall'essere incapaci in uno slancio di carità, in uno slancio d'amore. Questo il cristiano non può non vivere per donare, ma non è una questione di soldi, è solo di soldi. Anche se i soldi purtroppo veramente sono qualche cosa che sono un grande strumento del demonio, perché tutto quello che è la confusione del mondo, tutto quello che sono le cose che nel mondo non vanno, alla base hanno sempre il potere e il denaro. Per il potere e per il denaro si è capaci di qualunque cosa. Quando gli uomini, nonostante tutta l'esperienza che abbiamo avuto nella nostra storia umana, non abbiamo ancora capito, noi esseri umani, il vero senso della vita. Una vita che va spesa per fare le cose che sono da fare e non quelle che non sono da fare, perché accumulare non ci darà la vita eterna. Non saranno i soldi a darci la vita eterna, non sarà il lusso a darci la vita eterna, non sarà una buona posizione sociale a darci la vita eterna. Quando il Signore ci chiamerà, sarà quella ricchezza che ci ha dato Lui che dobbiamo dimostrare di aver fatto fruttificare. Sono le grazie che Lui ci dona. Allora il Signore che cosa dice? Dice che noi dobbiamo arricchirci di quei doni che Lui ci dona gratuitamente, che non hanno prezzo, non hanno prezzo, come non ha prezzo la messa, il valore infinito e immenso della Santa Messa. Come sarebbe bello vedere tutti i cristiani che ritornano a vivere la messa con devozione e con fervore. E invece purtroppo vediamo anche tanti sacerdoti che celebrano velocemente, con superficialità, perché ci sono altri impegni, perché ci sono altre cose da fare, quando invece quello che noi possiamo attingere dalla messa è un valore così inestimabile che noi non potremo mai comprenderlo. Allora incominciamo a guardare alle cose di Dio per quello che sono veramente, a dargli il valore che hanno, e non vivere una vita superficiale, non vivere una vita spirituale di comodo, non vivere più una vita di preghiera di comodo, una preghiera fatta solo per chiedere, una preghiera fatta per stare bene. Non è quello lo scopo della preghiera. Lo scopo della preghiera è farci crescere spiritualmente, farci elevare spiritualmente. Lo scopo della preghiera è quello di innalzarci dalla nostra povertà alla dignità dei figli di Dio. Come abbiamo sentito nell'antifona del Vangelo, Gesù si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà, la povertà di spirito, quella che ci fa essere umili, quella che ci fa essere semplici, quella che ci fa vivere per servire e amare Dio e per servire e amare i fratelli. Nessuno serve veramente Dio se non serve anche veramente i fratelli. Il servizio del cristiano è duplice, è rivolto a Dio ed è rivolto al suo prossimo. Quindi stiamo attenti a non attaccarci alle cose del mondo, perché le cose del mondo ci allontanano dal Signore. Non preoccupiamoci troppo dei nostri problemi, perché fino a quando non li consegneremo al Signore, non si risolveranno, perché finché vorremo risolverli noi, il Signore non si metterà in mezzo. Ci vuole quell'abbandono totale, quel dire Signore fai tu, Signore mi fido di te. Ci sono delle promesse di Gesù, come mai non si realizzano? Come mai non si realizzano? Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederanno, come mai? Non è vero che ogni volta che chiediamo qualcosa al Padre nel nome di Gesù ce lo concede. Ma è il Padre che non ce lo concede, o siamo noi che non siamo capaci di chiedere, o non siamo nella condizione di ricevere? Non siamo capaci di chiedere perché non siamo nella condizione di ricevere. Allora, cari fratelli e care sorelle, oggi il Signore ci sprona ad abbandonare ogni legame con il mondo e a non lasciarci distrarre dalle cose del mondo, a non lasciarci distrarre da tutte quelle cose che sono capaci purtroppo di catturare la nostra attenzione e di distoglierci. Il demonio usa tanti mezzi per distoglierci dal nostro cammino spirituale. San Paolo ci invita a pregare costantemente ovunque, ma deve essere una preghiera che viene dal cuore, una preghiera rivolta a Dio come atto d'amore, come dialogo con Lui, e non per chiedere, per chiedere, per chiedere. Si va nei santuari per chiedere, si fanno i pellegrinaggi per chiedere, si va di qua per chiedere, ma non si va mai per dire vado perché voglio chiedere al Signore la grazia che aumenti la mia fede. Pensiamo che questa sarebbe la chiave che apre tutte le porte. Quando la nostra fede è grande, tutto poi viene di conseguenza. Invece quando noi non abbiamo fede possiamo fare tutti i pellegrinaggi che vogliamo, possiamo dire tutti i rosari che vogliamo, possiamo fare tutte le novene che vogliamo. Ma per esempio il rosario, che è una preghiera così potente, una preghiera così bella, nella sua semplicità, guardiamo come Dio ci ha dato delle cose semplici, ma dobbiamo imparare a pregare bene. Perché pregando il rosario intensamente con il cuore noi instauriamo un rapporto profondo con Maria, conosciamo e facciamo esperienza della sua maternità e attraverso di lei arriviamo al Signore. Attraverso di lei, che è la nostra madre, che ha il compito proprio di prendersi cura di noi. Invece no, io prego il rosario per avere la grazia, io prego il rosario per questo, io prego il rosario. Prego il rosario per innamorarti del Signore. L'amore di Dio provvederà poi tutto il resto. E non ci sarà neanche bisogno che tu chieda niente, perché Dio, come ci insegna Gesù, che è il nostro Padre, che è nostro Padre, e sottolineo ancora che è nostro Padre, si prende cura di noi. Si prende cura di noi. Dio si prende cura di noi. Cosa dice Gesù? Guardate gli uccelli del cielo, i gigli del campo. Neanche Salomone, in tutta la sua ricchezza, ha quello che hanno loro. Perché lui per averlo deve faticare. Invece gli uccelli del cielo non devono faticare per avere da mangiare, e i gigli dei campi per avere quello splendore non devono fare niente. Così Dio si prende cura di noi. Così Dio non ci farà mancare niente. E ci farà anche splendere di cose, della sua gloria. La sua gloria splenderà su di noi. Allora, cari fratelli e care sorelle, accettiamo oggi di servire solo il Signore e di non sottometterci al servizio del mondo, al servizio del diavolo. Ricordiamoci bene, quando parliamo di mondo, quando parliamo di diavolo, parliamo della stessa cosa, perché Satana è il principe di questo mondo. Quindi quando noi siamo sottomessi al mondo, quando noi siamo condizionati del mondo, viviamo sotto la schiavitù del maligno. E il Signore è venuto a liberarci proprio da questa schiavitù. Gesù ci dice chiaramente che Lui è venuto a vincere il mondo. Allora lasciamo che Gesù vinca, lasciamo che Gesù entri nella nostra vita, lasciamo che Gesù abbia il primo posto nella nostra vita. Perché? Perché tutto trovi equilibrio, perché le sue benedizioni possiamo vivere nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi di preghiera, perché siamo capaci di dare una bella testimonianza anche nelle nostre parrocchie. Invece tante volte quando si va in pellegrinaggio in tanti santuari, quando si va in certi gruppi di preghiera, quando si va in certe parrocchie, si trova la desolazione, perché Dio non è più al posto in cui deve essere, non è al primo posto. Ormai c'è l'uomo, ci sono gli interessi umani, non c'è Dio e la ricerca della volontà di Dio, no, ci sono altre cose. E ovviamente il mondo questo discorso non lo comprenderà, perché il mondo non riconoscerà mai i figli della luce, anzi li riconoscerà per perseguitarli. Ci riconosce di più il mondo che magari altri che dicono di essere cristiani, ma nel senso che ci riconoscono come una sfida, come un qualcuno che li mette in discussione. Allora non dobbiamo temere neanche la persecuzione, perché il Signore ci porterà avanti, perché se noi siamo con Lui stiamo portando avanti qualcosa che è suo, che non è nostro. Noi viviamo per servirlo, per fare la sua volontà. E spesse volte la volontà di Dio non piace agli uomini, ma se non piace agli uomini non è importante. Invece noi cerchiamo sempre di compiacerci di quelli che sono i giudizi degli altri. Ci interessa molto cosa dicono gli altri di noi. Ci interessa molto l'opinione degli altri. Se avessi dovuto preoccuparmi dell'opinione degli altri, avrei smesso già da un po' di essere su questa altare a celebrare la messa. Il Signore mi ha fatto passare proprio la voglia di preoccuparmi di quella che è l'opinione degli altri. Allora noi non dobbiamo preoccuparci dell'opinione degli altri, dobbiamo preoccuparci di portare Dio alle anime e le anime a Dio. Questo è il nostro compito. E sappiamo che facendo questo ci mettiamo contro il mondo, ci mettiamo contro il diavolo, non è importante. Perché questa è la volontà di Dio. E contro Dio il nemico non può niente, ha già perso in partenza. Può ingaggiare una guerra, anche sferrata, ma perderà. Prima o poi perderà. Perché la luce vince le tenebre. E noi dobbiamo essere figli della luce, come ci dice Gesù nel Vangelo oggi. Figli della luce. Smettiamola di comprometterci. Smettiamola di stare un po' di qua, un po' di là, perché questa è un'illusione, è un'illusione. Non si può stare un po' col Signore, un po' col mondo. Non si possono fare un po' i nostri interessi, un po' la volontà di Dio. Non si può. O si fa una cosa o si fa l'altra. Questo è quello che il Signore ci chiede oggi. Essere figli della luce e smetterla di servire due padroni. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.